Buonasera signore e signori e ben sintonizzate e sintonizzati su radiosonar.net. Avete capito di cosa parleremo in questa splendida puntata di La Radio di Carta? Come sempre, quando si parla di serie di un certo spessore, non che le altre facciano schifo, però insomma, abbiamo l'ospite, la nostra critica di serie che viene qui a trovarci di tanto in tanto. Buonasera Maria Chiara.
Buonasera a tutti. Quanto siamo fortunate oggi, forse la serie ci ispira ad esserlo.
È sicuramente la serie che ci porta nella nobiltà inglese tra lord, lordine, lordette,
conti,
marchesi e quant'altro, e servitù.
Voi non lo potete sapere perché non potete vederci, ma noi siamo già col mignolino alzato a chiedere a qualcuno una tazza di tè, ovviamente.
Esattamente.
E niente, quindi appunto la serie, quindi la nomino io come
prego,
sempre.
Prego, prego, facci lei.
Ok, faccio io. È Downton Abbey, che è una serie anglo-americana di enorme successo ed è stata, anzi, ho letto oggi, nominata Guinness dei primati, quanto pare, perché è una delle, mi sembra, delle serie più premiate della, della, diciamo appunto, una delle serie britanniche più premiate del mondo, a quanto pare. Quindi sì, diciamo appunto, per raccontare in brevissimo la trama, parla appunto di una famiglia inglese del 1912, va dal 1912 al 1926 nella serie televisiva, e si racconta della famiglia di questo conte che ha come la problematica principale, mentre la gente muore di fame o comunque cerca di avvicinarsi a uno stile di vita dignitoso, loro hanno come unica preoccupazione il fatto che devono trovare un erede per tutta questa cacchio di baracca, che è appunto questa vecchia abbazia.
Baracchina piccolina.
Esatto. E si ritrovano a dover fare i conti con un poveraccio, perché un alto, il loro unico erede è questo alto borghese, in realtà medio borghese, perché fa l'avvocato, lui lavora, altro che...
Che schifo. Una schifia unica.
Esatto, perché figuriamoci, ed era anche figlio di un medico, a quel tempo era veramente...
Che lavorava pure lui, cioè uno schifo.
A quel tempo essere medico era proprio la cosa più brutta della terra, perché voleva dire appunto che lavoravi, stavi pure coi malati. E quindi si ritrovano questa unione di questi due mondi della alta nobiltà, che deve cercare di insegnare a questo poverello Matthew, che si chiama Matthew appunto, capire come campare bene, come fare il nobile quando diventerà lui il prossimo conte. Quindi, e che cosa vogliamo dire di più di questa storia?
Ma niente, direi che è meglio che lo scoprano da loro, anche perché se poi vi diciamo qualcosa di più poi ve la prendete, che facciamo gli spoiler.
Sì, anche perché in questo caso veramente l'imprevedibilità è importante.
Ogni cosa potrebbe essere uno spoiler, quindi niente, vi lasciamo così con queste...
Sì, no, qualcosa però la possiamo dire, se no stiamo 20 minuti ad ascoltare questo meraviglioso sottofondo che... Appunto, diciamo che se è una delle serie più premiate è a ragione, perché comunque è una serie in costume, quindi ovviamente essendo ambientata negli anni 10, negli anni 20 del Novecento.
I costumi bellissimi.
Meravigliosi.
E anche gli attori sono meravigliosi.
Esatto, anche perché molti vengono dal teatro, del teatro inglese, che comunque, che gli vuoi dire di più. Diciamo che quindi appunto hanno un'alta levatura, no? Un alto spessore, però ci sono anche dei volti più noti stranamente a noi millennials, perché comunque io ricordo di averla iniziata a vedere, anzi non ricordo se l'ho iniziata a vedere per quello, però quando nella prima puntata mi è comparsa appunto un volto così familiare che adesso nomineremo, ho detto io la devo continuare assolutamente. Infatti sì, non è stato per colpa sua, ma è stato uno dei motivi che mi ha spinta ad andare avanti, cioè la dama Maggie Smith, che interpreta uno dei personaggi migliori di questa serie, cioè veramente è un personaggio che è il perno su cui si fonda Downton Abbey, che interpreta la contessa madre, Lady Violet.
Sì, che è lei che detta leggi, regole, etichette, nessuno può contraddirla, neanche il figlio, pur essendo uomo, insomma, siamo in una società matriarcale capeggiata da Lady Violet.
Esatto, no, che poi appunto Maggie Smith, per chi non se lo ricordasse, era Minerva McGranitt in Harry Potter, per questo per noi ragazzi, diciamo, un volto nonostante...
La veneranda età.
La veneranda età è un volto comunque noto, però devo dire la verità che dopo averla vista in Downton Abbey, per me Maggie Smith non è più Minerva McGranitt, anche se l'ha interpretata divinamente, ma è Lady Violet.
Cioè non c'è, e infatti alcune delle sue battute in Downton Abbey sono qualcosa di fenomenale, come fa freddo dall'alto della tua integrità morale.
È la frase preferita di mia sorella.
Amo.
Mamma mia, quella è bellissima. Oppure non essere disfattista, cara, fa molto ceto medio. Questa è la frase più bella della terra. Quindi che sono tutte rivolte poi appunto ai suoi, alle sue vittime, che, con cui riesce comunque con un sorriso sempre ad averla vinta. E vabbè, parliamo anche degli altri personaggi che comunque non hanno niente di meno rispetto alle Lady Violet, perché comunque sono veramente molto complessi, tutti molto tridimensionali, non ci sono, diciamo, luoghi comuni.
No, è vero, sono tutti abbastanza rivoluzionari nel loro ruolo, comunque nonché di nuovo, nonostante appunto stiamo parlando degli inizi del Novecento.
Esatto, esatto. Non so, tu dimmi un poco chi è.
Dimmi un poco, chi è il mio, la uno mia preferita?
Vabbè, io immagino già chi possa essere
la
preferita. La
mia preferita è Edith. Sì, tutti potrebbero immaginare che la mia preferita è Sybil, magari.
No, io in realtà pensavo Mary, perché... Bisogna appunto dire ai nostri ascoltatori che in questa famiglia, appunto, dove c'è questo conte, che appunto è il conte di Downton Abbey, come conte Crowley, sì. E, praticamente sì, il conte di Grantham, scusate, Lord Grantham, il titolo ufficiale. Lui appunto perché deve cercare questo erede? Perché poveraccio non ha dei figli maschi, e quindi si ritrova con queste tre femmine, manco fossimo nell'Inghilterra di Austen con Orgoglio e Pregiudizio, perché infatti una situazione, diciamo, si ripresenta abbastanza simile, perché ci sono queste tre figlie femmine, appunto Mary che è la maggiore, che è, diciamo, una delle beniamine del pubblico, nonostante
uno dei personaggi più stronzi che sia mai stato scritto.
Sì, no, è molto, è una Lady Violet un po' ancora giovane, inesperta, però ancora
non ha la brillantezza di Lady Violet, solo sì, questa cattiveria insita che cerca di sparare su
nonostante
tutti.
Sia tipo ventenne forse all'inizio, quindi che cosa deve avere di acido e di cosa si deve lamentare, sta dentro staradura, sta dentro, fa passeggiate, non deve manco studiare, non deve lavorare, cioè,
niente,
così.
Però il
lei
lamento
è insoddisfatta, però, perché appunto lei vorrebbe di più, come le principesse Disney, non lo so. Però appunto
lei vuole vivere di avventure.
Esatto, no, ma nemmeno. Lei vuole fare sto matrimonio con qualcuno, vuole, non so, è annoiata dalla vita.
E quindi spleen.
Uno spleen a quanto pare. Poi abbiamo Edith, appunto, che è un personaggio che a me piace pure tantissimo. In realtà sono molto divisa tra tutte e tre le sorelle Crowley, in realtà.
Io la amo, ho imparato ad amarla nelle ultime stagioni, sì, più che nelle prime, perché nelle prime è un lamento triste, cioè proprio lacrima facile, la lacrima più veloce del West, non lo so, le dici qualcosa, piange, una continuazione.
La di Downton Abbey.
Una continuazione sempre a piangere, sempre a un vittimismo enorme, poi però alla fine forte di tutto quello che le è successo comunque, ecco, sì, perché, cambia un po'.
Sì, perché appunto ha questo tsunami di sfighe eterno sempre, che ogni volta si ritrova ad essere un po' frenzonata, un po' sempre con le pene d'amore, però, poi non viene nemmeno appoggiata dalla famiglia, quindi si ritrova oltre al danno la beffa, perché magari a Mary c'ha le sue sfortune, però viene sempre coccolata e vezzeggiata, invece Edith deve essere un po' il bastone della vecchiaia, se la voglio tenere buona, così aiuterà i genitori a campare per la fine. E poi appunto c'è Sybil, che è la più piccola e che è anche una pure lei un personaggio
è bellissimo,
molto
lei,
bello.
Lei è sempre
forse
dolce,
lei è quello un po' più
normale.
No, un po' forse un po' più cliché se ci pensi tra sì. le tre, però in realtà non lo dimostra, cioè è veramente fresco appunto per quei tempi, perché
sì è quella più comunque la, tra le tre la più rivoluzionaria, quella che invece vuole lavorare, che ha questo amore per la classe borghese
pure popolare, diciamo
sì,
proprio il borghesi
sì proprio
ecco. Però sì, ha questa voglia di primeggiare, anche di avere, di conoscere la politica intorno a lei, il mondo come sta andando, e quindi è veramente un bel personaggio. E poi appunto gironzolano in questo mondo sempre della, della nobiltà, perché ci sarà questa distinzione tra upstairs e downstairs, e ci sono appunto Matthew con la madre Isabel, che diventerà una, un personaggio veramente entusiasmante, perché appunto farà coppia con Lady Violet e sarà, io voglio uno spin-off con loro due, cioè
con loro due che litigano,
ma no, perché poi litigano, ma quando iniziano poi ad avere le loro avventure in mezzo ai grandi che si scannano lì, tutti sti guaglioni che fanno, chi mi piace chi, che lei invece loro si risolvono i loro problemi tra appunto alta borghesia e nobiltà, eccetera, però si ritrovano sempre poi a voler bene, quindi loro sarebbero state veramente insieme a Spratt, che era il maggiordomo di, l'ultimo maggiordomo di Lady Violet,
sì.
E la signorina Denker. Io mi immaginavo uno spin-off solo loro quattro e potevo stare felice per tutta la vita, sarebbe stato bellissimo. Quindi sì, poi appunto c'è il povero Matthew che si ritrova in questa,
questa bolgia infernale,
infernale
di nobili,
esatto, in cui lui deve diventare il nuovo padrone di, appunto, della baracchina. Deve poi appunto, si vede costretto a dover, cioè nel senso si vede costretto un po' a vedersi levare l'eredità, perché ovviamente nessuno vuole che questa cosa vada a lui, che è un esperto giovane, non ci capisce niente. E poi si ritrova anche appunto a dover avere questa, cioè appunto ad essere quasi costretto a dover per forza sposare una di queste figlie di Lord Grantham per cercare di mantenere questa eredità un po' più
in famiglia,
diciamo così,
diciamo in famiglia.
Vabbè, diciamo che appunto non gli va.
Però poi alla fine gli vogliono
male.
Bene.
Sì, esatto, poi si fa apprezzare.
Lo apprezzano, insomma, lo coinvolgono nella famiglia e quindi diventa anche lui un perno, ecco, della famiglia.
Esatto. Non so, vogliamo già parlare di... Io direi parliamo, non so, o di Downstairs oppure...
C'è Rose anche.
Ah, c'è Rose che arriverà dopo, che in effetti è un bel bonus.
Arriverà dopo, sarà per poco tempo in relazione agli altri personaggi.
Vabbè, 3-4
però...
stagioni se le fa,
Però perché... è la cugina un po' ribelle che sposerà un cantante di colore.
Ma sei sicura?
Ma se ne vanno così?
Ma no, tu stai un po' inventando adesso.
Ma
facciamo
no,
finta
dai,
che si sposa col cantante di colore. Ma no, poi succede un sacco di altre robe.
Vabbè, ma io voglio che adesso... loro sono felici e contenti, si sposano
vabbè,
in un altro
nella
mondo.
Nella tua mente si
nella
stanno sposando.
Nella mia mente si sono sposati.
Vabbè, però magari chissà, non spoileriamo, quindi
vabbè,
diamo un po' di...
secondo me si sono sposati, però potrebbe no. Non
potrebbe
so.
Anche non essere, vediamo un poco come sarà.
Comunque lei l'adoro.
Lei è molto bella, è molto carina, divertente e frizzante, quindi ci sta assolutamente amarla. E niente, boh, vogliamo, non so, parlare di qualche coppia oppure parliamo prima di Downstairs e
sì,
poi cerchiamo...
parliamo dei sottostanti.
Dei sottostanti, perché appunto il bello di questa storia è che non porta solo alla luce le gioie e i dolori appunto di questa famiglia nobile, perché altrimenti vi sentiamo già dire ma che palle, però appunto ci sono delle storie anche della servitù che popola questa abbazia, questo palazzo, e sono le storie più dense e più piene di vita e divertimento che potete mai immaginare, perché comunque ok, questi devono lavorare per vivere, devono lavorare un sacco, perché veramente la vita nel 1910, quando era appena arrivata la luce, nemmeno, e tutti pensavano fosse il diavolo che ti incantava casa, e con la gente che odiava il progresso e la tecnologia, vallo tu a preparare qualcosa per il signorino Grantham, oppure appunto a pulire tutti i palazzi, a spazzare i tappeti. E quindi si ritrovano appunto queste orde di cameriere, di sguatteri, di stallieri autisti, capitanati da la coppia pure lì lavorativa più bella
lavorativa
del mondo,
anche...
e poi vabbè, no, sono molto affettuosi tra
sì.
loro, facciamo, non facciamo spoiler,
va bene,
spoiler.
Va bene.
Sì, che sono appunto il signor Carson, il maggiordomo di questa...
Che è l'unico che sopporta e supporta Mary, mamma sempre, mia. In qualsiasi cosa lei fa, quello va tutto bene.
Già lo immagino con le bandierine Team Mary a creare gli hashtag, sarebbe troppo bello. E poi c'è la signora Hughes, che invece al contrario non la sopporta, perché...
Infatti...
Vabbè, ma c'è, diciamo che da Carson c'è il fattore nostalgia, perché lui l'ha vista piccola, l'ha vista nascere, quindi... se la immagina sempre in quel modo e non riesce più a farne a meno ed è molto affezionata a lei. La signora Hughes invece è questa governante un po' dal
hai
cuore
le chiavi
d'oro.
Di San Pietro attaccate, esatto, alla gonna.
Esatto, dalle chiavi sempre tintinnanti e il cuore però un po' un cuore di panna che cerca sempre di proteggere i suoi colleghi di lavoro dall'essere burbero del signor Carson. Poi vabbè, per me uno dei personaggi più belli è veramente la signora Patmore, che è la lady, che come ha affermato Julian Fellowes, che è il creatore nella pubblicazione dei copioni della prima stagione di Downton Abbey, lui ha detto che appunto l'ha nominata la Lady Violet della servitù, perché pure lei c'ha delle risposte sempre bellissime. Io ricordo,
sì.
Una delle più belle era appunto quando la osservavano, mi ricordo se una delle scameriere o comunque una della servitù, e diceva: che cosa hai da guardare? Le fa: anche un gatto potrà guardare un re. Sì, potrà guardare un re, ma non una cuoca. Questa penso sia una delle battute più belle che poteva fare. Quindi appunto anche Daisy, che è la sua degna sous chef.
Sì,
diciamo
che
così.
A me non fa impazzire tantissimo, perché pure là è sempre un lamento, sempre con gli occhi pieni di lacrime. Dai, però
c'è anche lei i suoi lati positivi, perché lei è sempre stata
lei è un po' sfigatella.
Però secondo me ha avuto anche tanto, tanto forza d'animo nel fare alcune cose che appunto non possiamo dire. Niente, non lo so, io metterei qualcosa oppure mettiamo una bella canzungella.
Ormai le guide, le fila di queste puntate le tira direttamente Maria Chiara. Che
anche questa serie mi crocca troppo nel cuore, la rivedo ogni inverno, ogni stagione.
Ogni sempre,
sì.
Mettiamo questa.
Sì.
Questa che annunciala, dai.
E niente, una canzone che in realtà appunto... colpisce molto una delle coppie che si va a creare comunque e che scalda il nostro cuoricino, che è quella di Matthew e Mary, che appunto è ambientata in un periodo abbastanza particolare questa canzone, e nulla, li lega abbastanza, è una bella scena. Quando la vedrete, se la vedrete questa serie, vi scioglierete anche voi.
Quando la vedrete?
Assolutamente.
If you were the only girl in the world, and I were the only boy, nothing else would matter in the world today. We would go on loving in the same old way. A garden of Eden just made for two, with nothing to mar our joy. I would say such wonderful things to you. There would be such wonderful things to do if you were the only girl in the world. Were the old such wonderful things to you. There would be such wonderful things to do if you were the only girl in the world, and I were the only boy.
No, io ho bisogno di un attimo per riprendermi.
Ottimo, bene.
Ottimissimo.
E quindi dobbiamo ancora parlare di alcuni dei personaggi fondamentali di questa serie, anche che fanno parte della parte bassa, diciamo.
Del sottoscala come Harry Potter.
Esatto. E, allora, uno dei personaggi che piace a entrambe è Thomas.
Eh sì, che anche quello è un po' difficile da digerire,
cioè,
sia come
ti piace,
Mary che come
ti piace
Edith.
Nelle ultime stagioni,
ma
nelle prime
me,
forse
a me in realtà
non
in
capisci.
In tutte c'è quest'odio amore, perché mi verrebbe con un braccio di proprio di tenerlo e di dargli un latte caldo, invece con l'altro di dargli uno scappellotto sulle orecchie.
No, io alle prime stagioni lo odio proprio fortemente, perché non riesco a capire da dove deriva il suo odio, quando poi
in realtà,
capisce bene.
Vabbè, in realtà si capisce dalla primissima puntata, perché
sì, ma non
possiamo dirlo questo, perché tanto si capisce subito,
non
secondo
lo so,
me.
Io ci ho messo io
la prima
cioè,
puntata era
fino alla scena della vasca, io ci ho messo a capirlo,
proprio,
capito?
No, invece
un ritardo
abbastanza palese, diciamo, che comunque appunto, perché il bello di Downton Abbey è che nonostante sia appunto ambientata in questi anni così del passato tra crinoline e taffetà, però ci sono dei temi sempre abbastanza moderni, e uno di questi è, stranamente per un verso, l'omosessualità, che appunto è esplicata nel personaggio di Thomas, che appunto si capisce dall'episodio 1
che ha una preferenza,
sì, e che però il problema è che qua daje di Pride e cose del genere, di conferenze e quello che è, ma qui diciamo che appunto in questo periodo in Inghilterra l'omosessualità è vista prima di tutto come una malattia e poi come seconda cosa come un qualcosa punibile per legge, e quindi diciamo che non è che lui si mette a servire tavoli con una fascia arcobaleno sul braccio, quindi è un po' difficile il suo mondo, perché verrà visto sempre con disgusto dalle persone.
E quello che mi è piaciuto molto è come hanno trattato il tema e l'interiorità di Thomas,
sì,
che verrà fuori veramente lentamente, perché all'inizio è solo uno stronzo enorme che non si capisce quale sia realmente il suo problema, perché deve trattare tutti male, deve rispondere sempre male. Poi però mano a mano si delinea la sua personalità e si vede soprattutto quanto è dolce con i figli piccoli
delle prossime generazioni, sì.
Un cuore.
No, perché in realtà appunto diciamo che è abbastanza, da una parte è comprensibile il suo essere uno stronzo, perché dice la società non mi tratterà mai in maniera differente, quindi facciamo che io prenda pesci in faccia a tutti e mi sento un po' giustificato da questa cosa. Però il bello è che riescono ad ambientarlo, cioè riescono a renderlo in modo che lo spettatore non empatizzi sempre con lui, che non lo renda un qualcosa.
Non empatizzi quasi mai.
Quasi, no, io invece alcune volte lo riesco a comprendere, però non lo giustifico. Cioè, se fossi amica di Thomas, direi: senti, ma regolatela. E quindi non, cioè, ok che c'hai appunto i tuoi cacchi a cui pensare, ma non è che devi trattare così le persone. Quindi in realtà il fatto è che appunto un minimo te lo fanno empatizzare, però poi ti fanno prendere le distanze da lui, e quindi questo secondo me è molto molto bello, perché poi in realtà cose carine le farà anche lui. Però io
sì,
penso che, senza fare spoiler, Thomas abbia avuto veramente una fortuna spacciata in tantissime situazioni.
Sì, è vero, un po' sculato.
Sì, un po' sculato, perché veramente si ritrova ad essere un po' causa del suo mal, però ad uscirne sempre vittorioso. Cioè, una cosa allucinante, veramente. La dea bendata, lui lo guarda e se lo bacia e non gli dice: va, fai quello che vuoi, tanto andrà sempre bene in questi casi. Quindi diciamo che è abbastanza divertente però vederlo in queste sue disavventure, diciamo così. E poi appunto in realtà un'altra delle coppie che si crea invece al, già vedo il sopracciglio arrivare fino al soffitto, è quella di Anne Bates.
Nato lamento pure qua, ecco. Una continuazione sempre a lamentarsi.
Povera, pure loro però hanno le loro motivazioni in alcuni casi.
Sì, ma per Anna poi è proprio quella bambolina super edulcorata, sempre dolce, tu
molto
la puoi
fragile.
Via schiaffi a pugni, lei tranquilla ti sorriderà. E puoi dire peggio cose, sempre ti sorride.
Anna è, la, è una delle cameriere delle ragazze, che appunto diventerà poi una cameriera personale
di Mary.
Di Mary. E poi invece,
solo una santa così la poteva sopportare,
esatto.
Mary.
E stranamente si sono molto ben combinate, anzi in realtà riesce a darle anche delle belle risposte a Mary. Anna forse è l'unica persona che riesce a zittire Mary alcune volte. Quindi con questo veramente
cioè,
siamo...
figuratevi che fa perdere la pazienza pure Anna.
Esatto.
Cioè.
Che cosa sta succedendo proprio. E poi appunto che si innamorerà di John Bates, che è il come si dice il valletto è amico fidato del padre di Mary, quindi del conte Grantham, con cui avevano fatto la guerra insieme, che ha però questo problema che è causa di lamento per il mondo, che è appunto questa gamba offesa che ha avuto come ricordo di guerra, era un bel souvenir dalla guerra boera. E loro appunto sono pure, penso, una delle...
Lui mi piace molto però.
Sì, lui molto. È molto particolare anche lui, perché è un po' burbero, un po' violento, un po' però dolcissimo. Cioè in realtà l'unica persona
anche
con cui è
dolce
è Anna.
Anche nel rapporto con Lord, che è, sì. E poi è il valletto.
Penso sia una delle bromance migliori che possa esistere, se possiamo parlare di bromance. Però visto che ci sono degli stipendi in mezzo, però in realtà loro hanno una stima che va oltre il rapporto... di lavoro, anche perché in realtà, come dice, sempre per fare citazioni colte proprio della serie, Lord Grantham appunto dice il fatto di doversi spogliare e rivestire davanti a una persona implica una certa intimità, e quindi lui vuole sempre una persona fidata per queste cose, anche perché sono il bello di questa storia è che comunque i servitori la sanno sempre di più dei padroni stessi, cioè perché loro sono i custodi dei loro segreti, dei loro intrighi, anche quando loro non lo sanno, perché ci sono tante storie in che sotto appunto dalle scale sotto provengono prima che arrivino alla famiglia ufficiale, e quindi è molto divertente perché appunto ci sono dei legami che si interfacciano nonostante ci sia questa cosa del ceto sociale e dei soldi in mezzo, ed è molto bello perché li lega veramente tutti. È veramente veramente molto toccante, secondo me.
Beh, un'altra delle cose che lega tutti è l'ambientazione storica, che è ricercatissima, oltre alla guerra, quando la tenuta diventa un ospedale per feriti. Anche le primissime innovazioni tecnologiche, quando arriva la radio e il telefono, è tutto meraviglioso.
Lo strumento di tortura definito da Lady Violet, il telefono.
Perché i personaggi vengono proprio a cercare di capire che cosa sono questi nuovi strumenti, hanno tutte ovviamente delle reazioni sorprendenti che noi non ci immaginiamo, perché noi siamo già abituati a tutta la tecnologia. E anche in questo la serie mi è piaciuta molto, quando appunto
esatto.
Mostra la sorpresa del trillo del telefono, del sentire il discorso del re a Natale via radio.
Esatto, quando tutti si alzano perché pensano che il re sia, cioè nel senso che sentono come fosse con loro, quindi è molto bello, ma anche appunto come dicevi tu, le ambientazioni, cioè il fatto che la grande storia si vada a intervallare con le loro vicende quotidiane, quindi non abbiamo solamente la prima guerra mondiale, per me la seconda stagione in cui appunto avviene la prima guerra mondiale è una delle stagioni più belle perché è fortissima di emozioni, perché preparatevi che comunque due lacrimucce ve le fate, eppure diciamo che siamo state generose
in tutta la serie. Aoia piange,
i secchi,
proprio perché se non volete piangere voi è un altro conto, ma i motivi ci sono.
Però appunto ci sono anche la rivoluzione irlandese, o comunque anche la adesso sto cercando di ricordare la questione dei russi, appunto dei pogrom degli ebrei, o comunque appunto i nobili russi che si ritrovano in esilio nel mondo perché sono stati appunto tolti dopo la rivoluzione, l'indipendenza delle donne, in realtà anche questo è un fattore molto importante che riguarderà anche personalmente tante protagoniste, perché comunque cercheranno di fare della loro vita non solo appunto quella di moglie, di madre, di casalinga o comunque di con, diciamo di organizzatrice di eventi per la corona.
Ma c'è anche il socialismo.
Ecco, esatto, c'è il socialismo, c'è
con
tutto.
Il meraviglioso autista.
Esatto, che anche lui è un bellissimo personaggio che io mi ero dimenticata che compare dalla prima stagione. Io pensavo, non so perché dalla seconda.
Sì. No.
Però Branson è meraviglioso, E niente, io direi
che abbiamo concluso qui questa puntata ricordandovi che è da poco uscito il film che conclude.
Forse ne faranno un altro, io spero di sì, perché in realtà il primo è stato veramente bello e stranamente non rovina l'atmosfera. Ovviamente va visto dopo la serie, però sarà come tornare e non essere mai andati via.
Ecco, e comunque così per dire, l'ultima puntata della sesta stagione è la mia preferita,
ecco.
Posso dire che
solo perché c'è Natale sempre, che le puntate di Natale
perché c'è Natale, ma anche perché è proprio... si dà uno schiaffo morale a Mary da parte di Edith, che l'ha sempre, ci ha sempre messo i piedi in testa, e alla fine
però
Edith...
si vogliono bene anche loro alla
fine. Si vogliono molto bene, ma mi è piaciuto moralmente questo schiaffo morale che riesce a dare Edith nei confronti di Mary, che non scommette mai niente sulla sorella.
Vabbè, tu ti sei ritrovata in un angolo come comparsa a dire ah Mary hai visto a fare il Nelson della situazione. Esatto.
Vabbè. E detto questo, noi vi aspettiamo venerdì prossimo, sempre alla stessa ora.
E vi mettiamo una canzone abbastanza particolare in realtà, giusto?
Perché l'hai scelta?
Ma perché negli ultimi anni c'era appunto, iniziava il swing, iniziavano questi tempi un po' folli con le ragazze che ballavano nei nightclub e poi appunto, visto che sabato ci sarà domani Davide Toffolo qui al Cinema Palazzo, non potevamo non omaggiarlo con questa canzone tratta dal suo album che è Quando Eravamo Swing, con la Abbey Town, che poi Abbey Town sa molto di Downton Abbey.
Vedi, è tutto Abbey Town Jazz quanto Orchestra. Mi è preparata la mia ospite.
Ho fatto bene i compiti.
Brava, bravissima. Oltre ad essere una segretaria eccezionale, è anche un'ospite meravigliosa. Quindi ecco, vi lasciamo ricordandovi che domani dovete venire tutti al Cinema Palazzo dalle 21.
Esatto.
Ciao.
Prova a star con me. Sarà un letargo dolce senza inverno e freddo. Sarà che è sempre troppo. Dice che qui non resta, che quel che vuole qui non c'è. Ci fosse almeno una ragazza uguale identica a me. Dice che qui non resta, che non lo fermerà il bene che gli vuoi ancora, il bene che ti vorrà. Sto bene solo con le mie scarpe nuove, il resto non mi muove. Io solo contro se mi calmo. Dice che qui non resta, che quel che vuole qui non c'è. Ci fosse almeno una ragazza uguale identica a me. Resto non mi muove, lontano dalla mia casa più della luna. La sola cosa che posso desiderare. Io solo contro il mondo. Lontano dalla mia casa.
qui non resta, che quel che vuole qui non c'è. Ci fosse almeno una ragazza uguale e identica a me. Dice che qui non resta, che non lo fermerà il bene che gli vuoi ancora, il bene che ti vorrà. Prova a star con me un altro inverno a Pordenone, sarà un letargo dolce senza inverno e freddo.